Buonasera, un saluto dal giusto clima a Radio Popolare in onda come tutti mercoledì sera dalle 20.33 in questo momento fino alle 21.30 per parlare di ambiente, di risorse, di transizione energetica e di molte altre cose ancora. La nostra mail è clima@radiopopolare.it, scriveteci anche per partecipare alle nostre numerosissime rubriche, i contatti della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp e diretta @popolarenetwork.it. In redazione Lorenzo Tecleme e Gianluca Ruggeri, in redazione in studio oggi, ciao Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Al mixer Elena Mordiglia e accanto a me Marianna Oswelli, ciao Marianna.
Ciao, ciao Elena, ciao Gianluca.
Ciao, bentornata. Allora, i contatti della cooperativa è nostra, li ricordiamo come sempre in apertura.
info@lenostra.it è il numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 che è 800-593-266.
L'abbiamo detto un'ora insieme, di che cosa parleremo questa sera?
Allora, oggi parleremo di norme sul fotovoltaico nelle note del prof Gianluca Ruggeri, poi del nuovo report di Ember sull'elettricità in Europa con Beatrice Petrovic e del ciclone Harry con il climatologo Davide Faranda.
Ma prima la nostra rassegna stampa come sempre, allora andiamo a dare il bentornato al nostro Lorenzo Tecleme in collegamento con noi. Ciao Lorenzo!
Ciao, come state? Ascoltate, so che siamo in ritardo ma devo raccontarvi questa cosa. Vai. Chiedetemi cosa farò dopo che finisce il programma oggi.
E cosa farai oggi dopo che finisce il programma?
Vedi l'Inter?
Non vedo l'Inter perché sono in Spagna, quindi qua non la danno purtroppo l'Inter, ma ho appena scoperto che la TV pubblica spagnola sta dando tutte le stagioni di Montalbano in spagnolo e iniziano stasera, quindi me la guardo.
È imperdibile, questo è proprio saudagi dell'Italia però, penso, o no?
Molta saudagi,
molta saudagi. Allora, rassegna stampa, con che cosa iniziamo oggi, con che cosa inizi oggi a raccontarci?
Partiamo da un tema che abbiamo in realtà iniziato ad affrontare la settimana scorsa, ma con qualche informazione in meno, il ciclone Harry. I fatti quelli nudi puri li sapete, questa tempesta che ha colpito il meridione e le isole in modo pesantissimo, per fortuna senza vittime, ma con danni miliardari, le stime parlano già di 2 miliardi di euro di danni. Quello che c'è di nuovo è che, mentre la ricostruzione deve ancora partire, è arrivato un primo studio di attribuzione rapida, cioè una ricerca che tenta di capire se un evento meteorologico estremo, in questo caso Harry, è dovuto in qualche modo alla crisi climatica. E la risposta in questo caso è sì, i ricercatori hanno trovato un legame soprattutto con i venti eccezionali della tempesta. Abbiamo intervistato uno degli autori, più tardi lo ascolteremo a breve, non faccio spoiler, ma insomma è un'informazione in più che è importante aggiungere. E mi fermo sul ciclone Harry perché c'è un fenomeno un po' politico, un po' climatico, un po' informativo legato alla tempesta e visto che qua siamo in radio vale la pena parlarne. I media italiani, a eccezione di quelle locali del sud, hanno parlato molto poco e molto tardi di questa tempesta, a differenza di quanto avvenuto in altre situazioni passate, penso alle alluvioni in Emilia Romagna. Ora, è vero che il fatto che non ci siano state vittime, e per fortuna non ci sono state vittime, ha avuto come effetto un po' inevitabile anche quello di diminuire l'attenzione, ma molti commentatori in questi giorni si sono un po' interrogati, si sono chiesti, non è che questa assenza di spazio sui giornali, sui TG, ha un po' a che fare anche col fatto che l'evento ha colpito delle regioni del sud, che storicamente sono un pochino più lontane dai riflettori, e che hanno dei sistemi mediatici loro, molto più deboli, molto meno capaci di farsi sentire a livello nazionale. Vi segnalo due persone che secondo me ne hanno scritto molto bene, Ferdinando Cutugno su Domani e poi la redazione di Scomodo nella loro newsletter Parallasse.
Tranquillo Lorenzo, che tanto ora col ponte sullo stretto si risolve tutto, ma cambiamo argomento. Allora, Regno Unito, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, la lista è lunga, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Norvegia hanno firmato ad Amburgo un accordo relativo alla costruzione di una rete eolica offshore nei mari del nord. L'accordo prevede lo sviluppo di 100 gigawatt di energia eolica offshore e il collegamento delle turbine alle reti elettriche di più paesi.
Zitta zitta, nonostante tutto, la transizione ecologica almeno un po' va avanti. Un'altra notizia interessante: nel 2025 in Europa un'auto venduta su 5 è stata elettrica, il 4% in più del 2024. È un dato interessante, ci sono ovviamente grandi differenze interne. Nei paesi del nord le elettriche e le ibride sommate, anche se poi lo sappiamo, elettrico e ibrido è molto diverso, hanno superato ampiamente il 50% delle vendite, mentre in Italia questo stesso blocco elettrico elettriche e ibride assieme stanno attorno al 12% delle vendite. Due segnali da portarci a casa. Primo, che poco a poco le cose cambiano, nonostante tutto cambiano in meglio. Secondo, che senza le politiche di costruzione delle infrastrutture, penso alle colonnine, e le politiche di riduzione dei prezzi che ci sono state in Nord Europa, il cammino dell'auto elettrico in Italia è, ahimè, ancora molto lungo.
Lorenzo, non ci ha ancora nominato Trump oggi. Ci dobbiamo preoccupare?
No, è che incredibilmente il nostro amato Donald non ha fatto niente di straordinario, almeno dal punto di vista climatico, negli ultimi 7 giorni. C'è una notizia statunitense che vi porto oggi, ma una volta tanto non lo riguarda, anzi, se volete, viene dall'altro lato della barricata. Secondo Heatmap News, 25 progetti relativi a nuovi data center sono stati annullati l'anno scorso a seguito dell'opposizione delle comunità locali coinvolte, e il fenomeno accelera. Altri 24 sono stati bloccati o ritardati solo a gennaio del 2026. La ragione, anzi le ragioni dell'opposizione, hanno a che fare con i problemi ambientali dei data center, come il rumore, come il consumo idrico ed elettrico. Ne abbiamo già parlato, alcuni sono più facili da risolvere, il rumore ad esempio basta piazzarli sufficientemente lontano dalle case, ma altri di questi problemi invece sono più strutturali. Sappiamo che l'intelligenza artificiale sta facendo esplodere il numero di data center, che per intenderci sono quei supercomputer che fanno funzionare internet, e quindi il fenomeno delle proteste sta crescendo, tanto che alcuni analisti, e qua prendo un'analisi del sito Semaphore, iniziano ad ipotizzare che anche le elezioni di midterm di novembre, quelle in cui si rinnova il Parlamento statunitense, potrebbero avere questo come tema chiave in molti collegi, soprattutto al sud.
E di protesta in protesta andiamo anche a quelle nostrane contro l'eolico. In molti territori c'è preoccupazione per l'arrivo delle pale. Tra le regioni adotte c'è la questione dell'impatto sulla fauna e sugli uccelli in particolare, e su questo abbiamo belle notizie da darvi. Quale Energia ha messo assieme da poco un po' di studi utili sulla relazione tra gli uccelli e le rinnovabili, e la sintesi è che pale e pannelli quasi non hanno impatti negativi su di loro.
Esatto, l'abbiamo già detto altre volte, sono studi che confermano cose che già sappiamo, ma è bene ribadirli questi numeri. C'è uno studio, il primo che citano, su Quale Energia, commissionato dall'Associazione Tedesca per l'Eolico Offshore, che ha rilevato che il 99% degli uccelli circa evita le pale se ci passi in mezzo o vicino, e questo vale anche nei casi presi in esame, hanno usato dei sistemi radar, nelle rotte migratorie più affollate e nei periodi più migratori dell'anno. Una seconda ricerca si invece concentrata su uno specifico impianto eolico in cui erano stati installati dei sistemi sperimentali di rilevazione delle collisioni, e numeri anche migliori. Secondo questo studio, in questo impianto eolico quasi il 100% di collisioni è stata evitata. C'è un terzo studio che a me ha molto interessato, è stato condotto da alcune università statunitensi e ha fatto una cosa molto diversa: passiamo dall'eolico al fotovoltaico. I ricercatori di questa università hanno preso 13 impianti fotovoltaici a terra nel Midwest e fra i pannelli hanno sparso semi di graminacee e di altre erbacce sostanzialmente della zona, e hanno poi confrontato il comportamento degli uccelli che stazionavano lì con quelli degli uccelli che stazionavano in altrettanti campi coltivati nelle stesse zone. Bene, è uscito fuori che i campi ecovoltaici, li hanno chiamati così, questo mix di fotovoltaico a terra e graminacee gettate qua e là, fanno da rifugio per i volatili molto molto più dei campi. E leggendolo mi sono chiesto, anzi ve lo chiedo a voi, ma secondo voi qualcuno dei comitati molto preoccupati per gli uccelli in relazione all'eolico o al fotovoltaico ora chiederanno di sostituire le coltivazioni col fotovoltaico? Che succede?
Sicuro, guarda.
Sicuro.
Ne siamo certi. Chiudo con una bella notizia locale. Torno in Italia. La scorsa settimana vi raccontavamo dei problemi legali legati all'esperimento di zona 30 a Bologna, l'abbassamento per ragioni di sicurezza e di sostenibilità ambientale del limite di circolazione per le auto in città. Ora a Bologna arriva un premio, ma su un'altra questione ambientale, cioè la questione dei rifiuti. Le Nazioni Unite hanno selezionato 20 città tra una lista, insomma, di aderenti che hanno sistemi di riciclo e di economia circolare interessanti da promuovere a livello mondiale. E Bologna, capoluogo dell'Emilia, dei tortellini, dei centri sociali, di un sacco di altre cose, è anche fra i capoluoghi mondiali del riciclo.
Evviva Bologna!
Questa bella notizia, ci salutiamo. Evviva Bologna!
Io non se la passava bene ultimamente, ma evviva almeno, questa è una buona notizia. Grazie Lorenzo Teclemi, ti sentiamo più tardi.
Ciao, a dopo, vado
Ciao.
A vedere Montalbano.
Vai. Ciao, salutiamo Lorenzo Teclemi che se ne va a vedere Montalbano, e noi ci andiamo ad ascoltare invece 13 Pietro con La Fretta, perché oggi siamo in ritardo, quindi canzone giusta.
Già siamo da 83, provo?
Yeah. Oh. Noi non siamo nati per nasconderci e poi essere gelosi. Wow. Noi non siamo qui per fotterci la testa con discorsi inutili. Ah, ti fai male.
Qualsiasi canzone tu accosti, la sigla del prof...
Ci sta.
Io stavo per dire il contrario. Stavo per dire l'effetto straniante, comunque, c'è cioè qualcosa di...
Cioè, a me gasa, cioè...
Eh sì, vedi?
Non so. Giusto tornare al secolo scorso, no?
Sì, esatto, con questo balzo. Il prof Gianluca Ruggeri, le note del prof, la sua rubrica settimanale ci accompagna in tutte le puntate. Oggi l'abbiamo già detto di cosa parliamo, fotovoltaico.
Sì, in generale diciamo così delle norme per l'autorizzazione degli impianti in Italia. Partiamo dal contesto generale, lo sappiamo, l'Unione Europea si è data questo ambiziosissimo obiettivo di sviluppo per le fonti rinnovabili che al 2030 dovrebbero arrivare a coprire il 42,5% dell'energia totale, giusto per dare dei riferimenti, erano il 14% nel 2010, il 22% nel 2020 e deve diventare il 42% nel 2030. Parleremo più tardi con Beatrice Petrovic di Ember della situazione sui consumi di elettricità, dove le rinnovabili già ora vanno praticamente a metà dei, producono metà dei consumi totali, ma è la vera sfida si giocherà nei consumi che adesso non sono elettrici, per esempio quelli dei trasporti, termici industriali e almeno in larga parte dell'Italia del riscaldamento degli ambienti e dell'acqua calda sanitaria. Comunque stiamo vivendo una stagione in cui non ha più senso parlare di fonti alternative, sono le fonti di riferimento per tutti gli stati appartenenti all'Unione. Ma per poter raggiungere questi obiettivi è fondamentale una significativa semplificazione delle procedure di autorizzazione. Una semplificazione che ovviamente non deve essere a scapito della possibilità di includere le popolazioni locali nei processi decisionali o della possibilità di pianificare al meglio lo sviluppo degli impianti. Anzi, la pianificazione si accompagnerebbe benissimo con una semplificazione. E per questi motivi, quando noi abbiamo attinto alle risorse del PNRR, la Commissione europea ci chiedeva una serie di riforme. Una delle riforme che ci chiedeva era proprio sulla semplificazione amministrativa nel campo delle rinnovabili, che era peraltro anche prevista dalle direttive europee. E sono stati fatti diversi provvedimenti, diciamo tra il 2002 e il 2024, fino ad arrivare al testo unico sulle rinnovabili. Quando si arriva a un testo unico vuol dire che si mettono assieme di fatto tutte le norme in vigore in quel momento lì, si fa ordine in cui c'è a quel punto un'unica legge a cui riferirsi. Il problema è stato che dal momento in cui è stato pubblicato questo testo unico sono arrivate un sacco di critiche, soprattutto dagli operatori di mercato, ed è stato già modificato 5 volte in un anno. Quindi il testo unico come adesso è molto diverso da come era stato pensato prima. E tra le novità introdotte, una importante e recente è quella che riguarda gli impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici e in quelle che si chiamano le aree pertinenziali, quindi cortili o rimesse che sono a ridosso degli edifici, insomma. In questo caso non è più possibile per le amministrazioni comunali introdurre divieti generali e astratti all'installazione di impianti su questo tipo di superfici, e per questo tipo di superfici le previste procedure sono semplificate rispetto al normale. Quindi ad esempio non è più possibile dire che in tutto il centro storico di una città, inclusi quelli che sono edifici non vincolati, non è possibile realizzare impianti fotovoltaici, e in questo caso il parere della soprintendenza serve, è obbligatorio, ma non è più vincolante. E quindi siamo contenti perché sicuramente ci sono dei passi in avanti. Il punto è, saranno decisivi, il punto è che appunto da diversi anni le fonti rinnovabili, che sono solare e eolico, si sono affermate come quelle in grado di produrre elettricità al costo più basso, ma non sempre questa convenienza viene trasferita in bolletta, e viviamo, lo sappiamo, nel paradosso in cui, nonostante la loro convenienza economica, in molti casi le regioni, lo Stato prevedono degli incentivi economici, ma gli operatori di mercato da tempo dicono che non gli interessano tanto gli incentivi economici, che possono essere utili in casi specifici. Ad esempio, ho un tetto, devo rimuovere l'amianto, ovviamente in quel caso i costi sono superiori, ci sta che magari prendo un incentivo in più per quel servizio importante di rimozione dell'amianto, che altrimenti magari non farei perché non sarebbe conveniente. Oppure per determinate categorie di utenti come le famiglie, in particolare le famiglie a basso reddito. Ma gli operatori di mercato, invece che gli incentivi economici, ci chiedono una maggiore certezza nei percorsi autorizzativi. Il problema è che i miglioramenti recentemente introdotti non credo andranno a modificare nella sostanza le attuali difficoltà, perché appunto banalmente in un anno già 5 volte siamo intervenuti sul testo unico, e questo non fa altro che essere un percorso travagliato che si aggiunge a quello parallelo sulla definizione delle aree idonee. Vi ricordate, prima il governo ha demandato alle regioni, poi queste hanno fatto un pochino ognuna per conto suo, poi il governo ha sollevato il conflitto che ha portato a una pronuncia della Corte Costituzionale che per esempio ha cancellato diversi elementi della legge regionale della Sardegna, di cui abbiamo parlato spesso anche qui. A questo, che quindi riguarda le autorizzazioni e le aree idonee, aggiungiamo anche il dato spaventoso, dal mio punto di vista, sulle connessioni alla rete di distribuzione, che per impianti fino a 10 megawatt, quindi che sono quasi la totalità, è molto critico, perché in alcune zone del paese i tempi per la connessione sono superiori ai 500 giorni lavorativi, sono oltre 2 anni di attesa per potersi collegare a un impianto. Quindi qualche passo avanti è stato fatto, ma nel complesso c'è sempre questa sovrapposizione di competenze tra tanti enti e complessità delle regole, questo non fa altro che alimentare il contenzioso, e quindi sempre ci saranno ricorsi al TAR, ricorsi al Consiglio di Stato, insomma, un casino. E finché non superiamo questo casino è difficile che arriviamo ai numeri che ci servono, insomma.
Grazie mille Gianluca Ruggeri per questa nuova puntata delle Note del Prof. Si sigla di una delle nostre rubriche settimanali, quella in cui siete voi a scegliere una canzone da mandare qui in onda, una canzone che sia in tema con le nostre, con i temi della nostra trasmissione. Naturalmente scriveteci a clima@radiopopolare.it segnalandoci qual è la vostra canzone legata appunto all'ecologia, all'ambiente, che vi ha fatto fare così un po' un cambiamento esistenziale, vi ha spinte o spinti all'azione. Cosa ci ascoltiamo oggi, cara Marianna?
Sì, o anche non per forza riguardo l'ecologia, visto che le ultime che stanno arrivando sono un po' a tema libero, vedo. Quindi va bene,
ma io cerco di riportarli sulla giusta strada.
Hai ragione.
Oppure ce n'è segnalate una che vi piace, va bene.
Volete. Allora, oggi abbiamo Pier Giorgio che ci consiglia Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, e dice che intanto segnala che la colonna sonora del film attualmente al cinema Marty Supreme. Mm-hmm. E poi dice: la canzone dei Tears for Fears mi fa pensare a una corsa ormai frenetica dove tutti vogliono accaparrarsi il meglio e quindi tutti cercano di scavalcarsi a vicenda. È una canzone uscita nell'85 in piena guerra fredda, il cui titolo doveva essere Everybody Wants to Go to War, quindi vuole andare in guerra. E purtroppo estremamente attuale. Come molte canzoni anni 80, i suoni sono leggeri e apparentemente felici, ma invece il testo è molto cupo. La prima strofa dice: benvenuto nella tua vita, non si torna indietro, anche mentre dormiamo ti troveremo mentre fingi di comportarti bene, volti le spalle a madre natura.
2025, per la prima volta nella storia, l'eolico e il solare hanno prodotto più elettricità delle fonti fossili in Unione Europea. Questa è la grande notizia e svolta storica, che è stata anche attestata dal report European Electricity Review di Ember. Noi ne parliamo con Beatrice Petrovic, che è Senior Energy Analyst di Ember, che appunto ha curato questo studio. Bentornata al Giusto Clima, ciao!
Ciao e grazie, sempre un piacere essere qui.
Grazie a te.
Grazie a te. E allora, ti abbiamo sentita anche qualche giorno fa, quando poco dopo che era uscito il report, sempre qua sulle frequenze di Radio Popolare, a Presto Presto, e adesso andiamo a approfondire un po' di più i contenuti del report. Nel 2025, appunto, eolico e solare hanno generato il 30% dell'elettricità in Unione Europea, contro il 29% delle centrali elettriche a carbone, petrolio e gas. Ed è in particolare il solare ad aver consentito questo sorpasso storico, giusto? Ci dici magari ogni fonte com'è andata, per avere un po' il quadro generale?
Sì, sì, molto volentieri. Allora, prima di tutto, questo sorpasso storico, giustamente hai detto storico, è un momento importante per la transizione energetica dell'Unione Europea, è il risultato di un trend di crescita sostenuto di eolico e solare che abbiamo visto nell'Unione negli ultimi 10 anni. Giusto per dare un'idea di quanto è stato veloce questo cambiamento, questa crescita che è un po' culminata l'anno scorso con il sorpasso, in 5 anni la quota di solare eolico nella produzione elettrica dell'Unione Europea è cresciuta dal 20% nel 2020 al 30% nel 2025. Quindi un aumento di 10 punti percentuali, mentre i fossili sono scesi di 8 punti percentuali nello stesso periodo. Quindi insomma, questo per dare un'idea che c'è una trasformazione in atto, un po' culminata l'anno scorso col sorpasso. Mi hai chiesto un po' un quadro generale, ma secondo me è importante ricordare che tutte le fonti rinnovabili, quindi non solo eolico, solare, ma se includiamo anche le altre fonti rinnovabili, tra cui l'idroelettrico, nel 2025 hanno dato la metà dell'elettricità prodotta in Unione Europea, e questa quota è rimasta stabile rispetto all'anno scorso. Come hai detto tu, il sorpasso dell'anno scorso è sicuramente stato trainato da una crescita record del solare fotovoltaico, quindi la produzione da solare sia di piccola che grande scala, che è cresciuto più del 20%, e questo l'ha fatto per 4 anni di seguito. E quello che magari per dare un'idea di quanto è cresciuto, nel 2025 rispetto al 2024 il solare in Europa ha aggiunto una quantità di energia elettrica equivalente alla produzione annuale di 3 centrali nucleari francesi, e questo è solo l'aumento nell'anno. Per quanto riguarda le altre fonti rinnovabili, quello che abbiamo visto è che l'idroelettrico, che è una fonte importante per l'Unione Europea, ha subito un calo di generazione perché c'è stata meno pioggia. Questo è stato abbastanza importante, il calo. L'eolico è rimasto in piccolo lieve calo per condizioni di ventosità un po' sfavorevoli all'inizio dell'anno, che non sono state compensate da una flotta più grande di turbine eoliche all'interno dell'Unione Europea, ma rimane la seconda fonte di elettricità dopo il nucleare in Unione Europea. Il nucleare è un po' stabile, principalmente concentrato in Francia. Per quanto riguarda i fossili, poi magari ne parleremo perché è comunque un punto ancora importante da tenere sott'occhio, il carbone ha continuato un declino e ha raggiunto la quota più bassa di sempre nel mix dell'Unione Europea, sotto il 10%. Il gas invece, per compensare a questo calo dell'idroelettrico, è cresciuto lievemente dell'8%. Diciamo, questo non ha annullato un calo che è in atto da qualche anno della quantità di gas, di generazione a gas, però comunque è stato un po' un campanello di allarme di quest'anno, direi.
Ecco, poi magari, esatto, come dicevi tu, ci torniamo sul gas e a questo più 8% purtroppo del gas, però tornando invece alle belle notizie, soffermandoci ancora un attimo su quelle, questa svolta storica riguarda tutti i paesi dell'Unione Europea, che differenze ci sono, e diciamo l'Italia come è messa rispetto agli altri paesi?
Sì, allora la cosa che secondo me è affascinante è che questa transizione del sistema elettrico verso un sistema dove sole e vento sono sempre più al centro è una tendenza veramente diffusa in ogni angolo dell'Unione Europea. Faccio l'esempio del solare, la generazione solare è cresciuta l'anno scorso in tutti i paesi dell'Unione Europea, dalla Finlandia alla Spagna, all'Ungheria, alla Grecia, alla Germania. E abbiamo visto che sono 14 i paesi che... quindi 14 su 27 i paesi dell'Unione Europea dove eolico e solare producono più elettricità di tutti i combustibili fossili messi assieme. E questi 14 paesi non sono solo Danimarca e Svezia, c'è anche l'Ungheria, c'è l'Olanda che si è aggiunta l'anno scorso, diciamo, a questo gruppo di paesi insieme alla Croazia. Quindi è una tendenza, diciamo, diffusa. L'Italia non fa eccezione, l'Italia è comunque, anche lei sta procedendo in questa trasformazione. Il 49%, quindi praticamente la metà dell'elettricità prodotta in Italia, viene da energie rinnovabili, il solare in particolare continua a crescere, più 24% l'anno scorso, tuttavia la quota di solare è ancora su totale di elettricità in Italia è ancora minore rispetto alla Spagna, alla Grecia o anche all'Olanda, quindi forse c'è ancora un po', si potrebbe fare ancora di più visto il potenziale. E sull'Italia è importante, secondo me, ricordare che è uno dei paesi che è più appesantito da una dipendenza storica dal gas fossile importato, è veramente tra i paesi dell'Unione Europea che più ricorre al gas fossile per la generazione, con un conto abbastanza alto per i consumatori, perché gas, bruciare gas è molto, molto costoso per fare elettricità, e diciamo in Italia i prezzi elettrici sono anche spinti da questa storica dipendenza.
Ecco, fermiamoci ancora un attimo sull'Italia, perché un'altra parte molto interessante del report è quella sulle batterie. Ovviamente, come sappiamo, le batterie sono fondamentali in un sistema 100% rinnovabile, perché ci consentono di utilizzare energia quando non c'è il sole e non c'è il vento. E anche su questo i dati sono molto positivi. In particolare avete fatto appunto un focus sull'Italia, in cui è concentrato il 20% della capacità di batteria in Europa. Quindi ti chiederei qual è il potenziale delle batterie in Italia e se ci possono consentire, appunto, come dicevi prima, noi siamo molto dipendenti dal gas, di affrancarci da questa fonte fossile.
Sì, sicuramente il potenziale è alto, siamo solo all'inizio di quella che può essere un po' una rivoluzione delle batterie nell'Unione Europea, e l'Italia non fa eccezione ancora. Noi abbiamo guardato i numeri sui progetti di sviluppo di batterie di larga scala, quindi quelle attaccate alla rete elettrica di alta tensione, guardando progetti annunciati in costruzione. E abbiamo visto che la capacità delle batterie, di queste grandi batterie, potrebbe crescere molto rapidamente, di quasi 6 volte rispetto alla capacità attuale nei prossimi circa 5 anni. Abbiamo visto anche banche e investitori che stanno veramente mostrando sempre più interesse verso le batterie rispetto agli anni precedenti. Il caso economico dell'investimento è migliorato molto, perché i costi sono molto calati della tecnologia, quindi il potenziale c'è. Per quanto riguarda l'anno scorso, le batterie italiane hanno ancora contribuito in parte piccola a soddisfare la domanda durante le ore solari, quando non splende il sole, ma visto che c'è questa grande espansione, diciamo, in pista, questa tendenza potrebbe proprio accelerare. E nel report abbiamo usato un po' la California per dare un po' l'idea di come potrebbe evolvere l'Italia, perché la California aveva una capacità di batterie molto simile a quella che l'Italia ha oggi, 4 anni fa. Adesso ha la quantità di batterie che l'Italia avrebbe con i progetti in via di sviluppo, e ad oggi in California circa un quinto dei consumi serali di elettricità sono coperti dalle batterie che si caricano con l'abbondante produzione solare durante il giorno.
Ecco.
Questo sicuramente riduce il ruolo, e così è successo in California, dell'uso del gas per la generazione, quindi sicuramente un antidoto per limitare l'uso di gas nel sistema elettrico.
Ecco, speriamo che di sviluppare le batterie nei prossimi anni. Allora, come sai, c'è chi pensa che senza il nucleare sia impossibile garantire un sistema energetico 100% rinnovabile. Ovviamente non siamo noi del Giusto Clima a pensarlo. C'è una pagina di divulgazione e promozione del nucleare sui social, vabbè, che non citerò, che però ha commentato i risultati del vostro report dicendo che è un'ottima notizia, ma che continuare a investire in solare ed eolico massicciamente come si è fatto in questi ultimi anni non ha senso ora, perché ci staremmo avvicinando a una quota ottimale di eolico e fotovoltaico, oltre la quale le nuove installazioni portano benefici sempre più ridotti. E non a caso dicono, i dati di Solar Europe dicono che le installazioni di impianti fotovoltaici in Europa hanno ridotto la loro velocità nell'ultimo anno. Allora ti chiedo, come mai, se i vostri dati di Ember sono così positivi, invece Solar Europe attesta un rallentamento delle installazioni di solare? E poi, è vero che abbiamo raggiunto una quota ottimale e non ha senso investire più in solare eolico?
Sì, allora inizio la tua seconda domanda. Allora, come abbiamo detto prima, sicuramente l'Unione Europea rimane ancora molto dipendente dai combustibili fossili per produrre elettricità. Il sorpasso è appena avvenuto, ma i fossili sono comunque il 29% dell'elettricità, e nel report facciamo vedere come l'uso di gas per la produzione fossile di fatto spinge in alto i prezzi dell'elettricità che vengono pagati dai consumatori. Quindi c'è ancora molto da guadagnare sostituendo questo gas fossile con fonti pulite, made in Europe, quindi nemmeno importate da pochi paesi esportatori, e tra l'altro sono fonti pulite anche più economiche. Quindi secondo me c'è ancora, cioè, benefici ci sono ancora. Se fossimo fossili al 2%, insomma, sarebbe una situazione diversa, ma siamo ancora col fossile al 29%. Poi vorrei mettere in prospettiva i dati di Solar Power Europe, che è l'associazione di categoria del solare in Europa, che comunque ho visto i dati continuano a raccontare una storia di successo del solare, che è chiaramente riflessa nei nostri dati sulla generazione. Se guardiamo i dati si vede che il parco solare dell'Unione Europea è cresciuto del 19% in capacità installata, quindi in volume in un solo anno, che è una crescita che nessun'altra fonte energetica ha visto nell'Unione Europea. Lo stesso report prevede che questa capacità continuerà a crescere nei prossimi anni e anche in nuovi mercati. C'è stato un boom di solare in Bulgaria, per esempio, un boom di solare da balcone in Germania, e le loro prospettive stesse sul futuro parlano di questo rallentamento della crescita rispetto a anni boom, subito dopo la crisi energetica, ma fanno vedere un ritorno a una crescita rapida dopo alcuni anni, non appena le nostre reti elettriche saranno dotate di batterie, appunto le batterie di cui parlavamo prima, e saranno più modernizzate in modo da migliorare ancora di più il caso di investimento nel solare.
Ecco, grazie del chiarimento. Allora, stiamo parlando con Beatrice Petrovic, che è Senior Energy Analyst di Ember, sul report di recente uscita European Electricity Review. Allora, prima di salutarci, non possiamo non parlare di gas. Appunto, ne abbiamo accennato prima che c'è stato questo più 8%, appunto il carbone è in un declino direi ormai definitivo, però non possiamo dire la stessa cosa del gas, purtroppo. Secondo te, le decisioni dell'Unione Europea di abbandonare il gas russo per poi affidarci al GNL americano, che tra l'altro è anche molto più costoso, che effetti avranno? Rallenteranno la transizione? Ci faranno pagare di più le bollette?
Sì, allora, prima di tutto sul più 8% del gas di quest'anno, sicuramente è stato un fattore, il calo dell'idroelettrico è stato compensato dal gas, con più solare, più eolico, più batterie, questi appunto aumenti per compensare l'idroelettrico saranno meno necessari, quindi questo un po', questo più per 8% non è necessariamente che si ripeterà l'anno prossimo, ci sono segnali, diciamo, per far capire che non deve essere così. Ma allora, diminuire la dipendenza dal gas fossile secondo me è la prossima grande sfida per l'Unione Europea, che vuole essere anche più resiliente, no? Perché abbiamo visto che la posta in gioco per la transizione energetica è anche un po' una posta in gioco di indipendenza energetica, no? Quindi essere più emancipati dal ricatto dei paesi esportatori di combustibili fossili. e anche essere meno soggetti ai picchi di prezzo delle commodity che in questo momento di instabilità geopolitica comunque ci sono. Ma mi auguro che, visto che ci sono tutti i segnali che fanno capire che possiamo fare a meno del gas per la generazione elettrica, non ci si impegni a comprare gas di cui non abbiamo bisogno, insomma, e renderci anche più vulnerabili ai ricatti degli esportatori. Diciamo, abbiamo già imparato nel 2022 con la Russia cosa significa appunto essere dipendenti da una fonte di energia, cosa significa poi per le bollette, quindi si spera di imparare dal passato.
Esatto, l'abbiamo visto bene. Grazie mille a Beatrice Petrovic, Senior Energy Analyst di Ember, e alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
E torniamo a parlare del ciclone Harry, in particolare torna a parlarne Lorenzo Tecleme con un climatologo che è Davide Faranda. Andiamo ad ascoltare allora l'intervista di Lorenzo.
Si è scritto molto in questi giorni del vostro lavoro, perché è il primo studio di attribuzione sulla tempesta Harry, la prima ricerca che cerca di capire se la crisi climatica ha qualcosa a che fare con quello che è successo nelle isole nel meridione d'Italia la scorsa settimana. Ecco, che cosa avete trovato?
Sì, allora, nell'ambito del consorzio ClimaMeter che coordino da Parigi, dell'Istituto Pierre Simon Laplace, ci occupiamo di realizzare questi studi sugli eventi estremi climatici che accadono a livello mondiale. Sono studi rapidi che sono basati su un protocollo che è un articolo sostanzialmente scientifico in cui definiamo quali dati utilizziamo e quale procedura per determinare in maniera rapida il ruolo delle emissioni di gas serra nell'influenza dell'intensità o della frequenza dei fenomeni estremi. Quindi in questo caso ci siamo occupati del ciclone Harry che ha appunto colpito la Sicilia, l'Italia meridionale, ma anche la Tunisia e Malta nei giorni scorsi, e il nostro metodo è semplice perché si basa sul confronto delle carte di previsione meteorologica del ciclone, quindi le carte di pressione che vediamo appunto al meteo, appunto si basa sul confronto delle carte di pressione che assomigliano più al ciclone Harry nell'epoca, diciamo, non influenzata dai cambiamenti climatici, che per noi va dal 1950 al 1987, e comparare questi cicloni con quelli più recenti, quindi dal 1988 al giorno d'oggi. Questo ci permette, una volta fatte le differenze tra i cicloni attuali e quelli passati, di vedere i cambiamenti e di interpretarli appunto alla luce delle emissioni di gas serra. Quello che si vede dalla nostra analisi è che i venti, quindi sullo Ionio, di questo ciclone sono stati rinforzati fino al 15%, parliamo di circa 10 km orari in più sulla velocità del vento, dalle emissioni di gas serra. Il meccanismo da spiegare è abbastanza semplice. Questi cicloni mediterranei che si formano appunto sul bacino mediterraneo sono dei cicloni che sono più intensi dal fatto che le temperature del mar Mediterraneo sono più calde a causa delle emissioni di gas serra. Quindi mari più caldi possono supportare cicloni più intensi, proprio come ai tropici, come abbiamo visto già in altri studi anche su dei cicloni tropicali come l'uragano Melissa o ancora l'uragano Milton o l'uragano Eileen. I cicloni, quando sono più profondi, hanno dei minimi di pressione più bassa e quindi i venti soffiano in maniera più forte, e in questo caso soffiano verso le coste dello Ionio. Questo è l'effetto principale che troviamo nel nostro studio, che si somma a quello che già sappiamo anche dell'innalzamento del livello del mare, cioè la temperatura globale che aumenta a causa delle emissioni di gas serra, fa sciogliere i ghiacci, e questo scioglimento dei ghiacci unito con la dilatazione dell'acqua a causa del calore ha già fatto innalzare il livello marino di 20 centimetri. Questo effetto, appunto, che sembra piccolo, in realtà quando abbiamo dei venti che soffiano su un mare esteso come il Mar Mediterraneo, si può accumulare creando delle onde alte anche diversi metri più in quello che ci aspettiamo senza cambiamenti climatici. Quindi questi sono i risultati principali dello studio. Bisogna anche sottolineare che ovviamente l'urbanizzazione delle spiagge siciliane, che sono in realtà molto cementificate con dei lungomare che si affacciano praticamente ormai sul mare anche a causa dell'erosione costiera, non hanno aiutato a proteggere i litorali dalle onde. Al contrario, i litorali sono meglio protetti se abbiamo la sabbia, se abbiamo la ghiaia, quindi se abbiamo degli elementi naturali.
Ecco, ampliamo un pochettino lo sguardo. La tempesta Harry in che modo si inserisce nello scenario più grande dei cambiamenti climatici nel Mediterraneo? Cioè, appunto, come sta cambiando il clima del Mediterraneo? Che tipo di fenomeni dobbiamo aspettarci in futuro?
Sì, allora, nel Mediterraneo stiamo osservando dei cambiamenti climatici anche più rapidi rispetto agli altri bacini oceanici. Questo si spiega con due fattori. Il primo è che il Mediterraneo è un mare quasi chiuso, comunica con l'Oceano Atlantico solo con lo stretto di Gibilterra. Quindi quello che succede è che si riscalda e non può scambiare questa acqua più calda con quelle più fresche dell'oceano, proprio perché ha un effetto vasca da bagno, è un bacino chiuso. E perché si riscalda di più? È perché si trova vicino al deserto del Sahara, che con i cambiamenti climatici si estende verso nord. Il deserto del Sahara è deserto perché c'è una zona di anticiclone permanente che impedisce la formazione e il passaggio di perturbazioni. Questo anticiclone africano tende a spostarsi sempre di più sul Mediterraneo, impedendo appunto il raffreddamento del bacino con delle perturbazioni. Però questo non è sistematico, perché infatti l'abbiamo visto con il ciclone Harry, abbiamo ogni tanto dei cicloni che riescono a arrivare o a formarsi sul Mediterraneo, e questi cicloni trovano un'acqua più calda, una grande disponibilità di umidità, tutti ingredienti che poi sono convertiti in venti e precipitazioni estremi. Quindi, in sostanza, uno scenario di background che è in generale più caldo e più umido, ma che viene interrotto da precipitazioni estreme associate a questi cicloni, che non sono più numerosi ma sono tutti più intensi.
Guardiamo un po' al futuro, l'abbiamo raccontato tante volte, quel famoso obiettivo di contenimento dell'aumento della temperatura media globale, il famoso grado e mezzo di temperatura rispetto all'era preindustriale, è abbastanza perso. E questo ci porta una domanda: come sarà il clima dell'Italia e del Mediterraneo nel futuro? Cosa succede a un grado e mezzo? Cosa succede a due?
Sì, questo livello di 1,5 gradi, livello di soglia che era stato suggerito dai miei colleghi già 30 anni fa come livello da non superare per evitare appunto gli estremi meteorologici che stiamo osservando come il ciclone Harry, è un limite che è destinato a essere superato, ma anche nei prossimi anni dovremmo raggiungere i 2 gradi di riscaldamento, e a fine secolo sul Mediterraneo potremmo arrivare a 4 gradi di riscaldamento se non riduciamo le emissioni di gas serra. Questo scenario è lo scenario in questo momento più probabile, perché appunto l'insieme dei paesi del mondo non sta raggiungendo gli obiettivi dell'accordo di Parigi, e certi paesi come gli Stati Uniti d'America hanno proprio abbandonato l'accordo di Parigi e accelerato le emissioni di gas serra. Quindi quello che ci dobbiamo aspettare è sostanzialmente un clima che diventa ancora più estremo, con sull'Italia e sul Mediterraneo i fattori appunto che spiegavo nella risposta precedente, cioè il fatto che abbiamo condizioni di tempo più stabile con caldo e umidità anche fuori stagione, quindi un'estensione dell'estate nella stagione primaverile e autunnale, però poi tutta questa umidità e calore che si accumula è disponibile per essere trasformato in energia per i temporali e per i cicloni, che diventano quindi più intensi. Altri cambiamenti drammatici li vediamo sulle Alpi e sull'Appennino, con sempre meno neve a quote basse, molta neve invece a quote molto alte, e una destabilizzazione delle montagne con delle frane e delle situazioni di valanghe sempre più frequenti, e anche dei problemi che poi vanno in cascata al ciclo idrologico, ai fiumi, al turismo, all'agricoltura.
Ti faccio un'ultima domanda perché approfitto un po' della tua presenza qui. Tu ti occupi di un settore nuovo e molto complicato, quello dell'attribuzione degli eventi estremi alla crisi climatica. Ecco, come sta cambiando, come si sta evolvendo questo settore della ricerca scientifica?
Allora, nella ricerca dell'attribuzione stiamo andando sempre di più verso la quantificazione degli impatti del cambiamento climatico sui settori come la salute, l'agricoltura, l'energia, il turismo. Quindi quello che stiamo facendo in questo momento è cercare di estendere i nostri metodi per poi quantificare, per esempio, qual è l'aumento di mortalità durante le ondate di caldo, o ancora le perdite agricole durante le siccità, le perdite per il turismo. Quindi riuscire proprio a dare in maniera rapida anche queste cifre, che sono molto più utili alla popolazione e anche a coloro che prendono le decisioni politiche e economiche per i nostri paesi, per appunto mettere in atto tutte quelle politiche per adattarsi ai cambiamenti climatici. Quindi questo è un asse. L'altro asse è cercare di coprire dei fenomeni che non erano attribuibili, e io per esempio lavoro molto sui temporali, che sono la cosa che proprio da piccolo mi affascinava, è il motivo per cui faccio il lavoro di climatologo, e sui temporali stiamo cercando di capire se alcuni fenomeni associati come la grandine, i tornado o ancora i colpi di vento sono anch'essi aumentati dai cambiamenti climatici e in che misura. Spoiler: sì, anche questi fenomeni sono ovviamente intensificati dai cambiamenti climatici. Abbiamo dei primi studi in cantiere su degli eventi come quelli che hanno colpito il Friuli o ancora Parigi quest'anno, l'anno scorso, nel 2025, che usciranno presto e che ci permetteranno poi di completare i nostri metodi di attribuzione rapida, coprendo anche questi fenomeni estremi.
Grazie mille, grazie a Lorenzo Tecleme per questa intervista al climatologo Davide Faranda. E andiamo avanti e andiamo ad ascoltare invece Riccardo Troisi del coordinamento CERS Roma e Lazio, che ci parla di un appello rivolto alla Regione Lazio per sostenere le comunità energetiche. È un appello a cui aderisce anche Enostra per chiedere alla Regione di tornare a supportare finanziariamente le comunità energetiche. Allora andiamo ad ascoltare Riccardo Troisi.
Come comunità energetiche rinnovabili e solidali di Roma e del Lazio abbiamo lanciato in questi giorni una campagna di mobilitazione nei confronti della Regione Lazio per chiedere di ripristinare risorse economiche alle comunità energetiche. Questo perché la Regione Lazio nel gennaio 2025 aveva fatto un bando di 14 milioni di euro per le comunità energetiche, ma i requisiti per accedervi erano impraticabili: soglie e vincoli economici incompatibili con le piccole comunità energetiche e vincoli normativi complessi. Questo bando è stato inutilizzato, si sono presentate solo due comunità energetiche, per cui i milioni di euro che non sono stati utilizzati dovevano essere appunto riattivati con un nuovo bando. Avevamo avviato una trattativa, un confronto con la regione perché uscisse appunto entro fine anno un bando che potesse essere realmente accessibile alle comunità energetiche, mentre la regione ha deciso di utilizzare gli stessi fondi, per cui oltre 13 milioni di euro, per la transizione energetica delle imprese, escludendo completamente le comunità energetiche. Questo, diciamo, è un segnale di un modello di transizione dall'alto, un modello che premia appunto in maniera quasi, diciamo, verticale un certo modello di economia e non un'economia costruita dal basso e di prossimità. Per questo abbiamo lanciato un appello direttamente alla regione, che possono firmare cittadini e associazioni, per chiedere di ripristinare quei fondi e creare e fare un nuovo bando per le comunità energetiche. Lo potete trovare sul sito certsromaelazio.org. Vi chiediamo di sostenerlo perché crediamo in una transizione giusta che possa essere costruita dal basso e non in altre modalità.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma abbiamo ancora un paio di eventi da segnalarvi. E allora, domani, giovedì 29 gennaio, qui a Milano alle 18.30, alla libreria Verso, in corso di Porta Ticinese al numero 40, ci sarà un incontro di Extinction Rebellion che si intitola "A che punto è la sesta estinzione?" con Margherita Cattaneo, che è una biologa, Elisabetta Corrà, che è una scrittrice esperta di estinzione, e Matteo Oregioni, che è filosofo e operatore glaciologico.
Venerdì 30 alle 11 alla Statale in via Festa del Perdono 7 si terrà l'evento "La Statale Sostenibile, l'Università come motore di innovazione per la transizione ecologica". È un appuntamento dedicato al percorso dell'Ateneo in ambito di sostenibilità ambientale e verrà presentato anche il bilancio di sostenibilità 2025 dell'Ateneo.
E sono aperte le iscrizioni a un corso di perfezionamento in ecosocialismo dell'Università degli Studi Milano Bicocca. Ve ne parleremo anche più avanti, perché le iscrizioni si chiudono a marzo, quindi abbiamo ancora tempo per parlarne. Il corso si svolgerà di sabato dall'11 aprile fino all'11 luglio. Le iscrizioni sono aperte appunto fino al 9 di marzo. Potete scrivere a ecosocialismo@unimib.it oppure www.ecosocialismo.it, ma magari ci ritorniamo. Grazie a Lorenzo Teclemi in redazione, un saluto da Elena Mordiglia,
Marianna Osuelli,
Gianluca Ruggeri.
Ciao, buonanotte.